La promulgazione della pace universale. Capitolo 2. 9 giugno 1912. Tempio Battista. Broad e Berks Streets, Philadelphia, Pennsylvania. Appunti di Edna McKinney. Sono molto contento di essere qui stasera. Questa è una riunione veramente spirituale. Percepisco le fragranze del regno dei cieli fra voi. Devozione a Dio, intenzioni sincere e amore spirituale. Buona novella. Dal tempo della creazione di Adamo fino ad oggi nel mondo dell'umanità ci sono stati due percorsi, uno naturale o materialistico, l'altro religioso o spirituale. Il percorso della natura è quello del regno animale. L'animale agisce secondo i requisiti della natura e segue i propri istinti e i propri desideri. Comunque siano i suoi impulsi e le sue inclinazioni, egli ha la libertà di gratificarli. Eppure è schiavo della natura. Non può minimamente deviare dalla strada che la natura ha stabilito. È assolutamente sprovvisto di sentimenti spirituali, ignaro della religione divina e privo della conoscenza del regno di Dio. L'animale non ha alcun potere di ideazione o intelligenza consapevole. È schiavo dei sensi e privo di ciò che li trascende. È soggetto a ciò che l'occhio vede, l'orecchio sente, le narici annusano, il gusto scopre e il tatto rivela. Queste sensazioni sono accettabili e sufficienti per l'animale. Ma quello che trascende la portata dei sensi, quel regno di fenomeni attraversato dal percorso consapevole verso il regno di Dio, il mondo delle sensibilità spirituali e della religione divina, tutto ciò resta del tutto ignoto all'animale, perché nella sua forma più alta egli è schiavo della natura. Una delle cose più strane in cui ci si imbatte è che oggi i materialisti sono orgogliosi dei loro istinti e dei loro legami naturali. Essi affermano che niente ha i requisiti necessari per essere creduto e accettato, tranne ciò che è sensibile o tangibile. Stando alle loro dichiarazioni, essi sono schiavi della natura, inconsapevoli del mondo spirituale, ignari del regno divino e all'oscuro dei doni celesti. Se questa è una virtù, l'animale l'ha ottenuta in sommo grado, perché esso ignora totalmente il regno dello spirito e non conosce il mondo interiore della presa di coscienza. L'animale sarebbe d'accordo col materialista nel negare l'esistenza di ciò che trascende i sensi. Se ammettiamo che essere limitati al piano dei sensi sia una virtù, l'animale è di certo più virtuoso dell'uomo, perché è interamente privo di ciò che esiste al di là, assolutamente inconsapevole del regno di Dio e delle sue tracce. Mentre nell'essere umano Dio ha depositato un potere illimitato, grazie al quale egli può governare il mondo della natura. Considerate come tutte le altre esistenze e gli altri esseri fenomenici siano schiavi della natura. Il Sole, quell'enorme centro del nostro sistema solare, le gigantesche stelle e i pianeti, le montagne torreggianti, la stessa Terra e i suoi regni vitali inferiori al regno umano, sono tutti schiavi della natura tranne l'uomo. Nessun'altra creatura può allontanarsi di un passo dall'obbedienza alla legge naturale. Il Sole, nella sua gloria e nella sua grandiosità, è prigioniero della sua orbita di rivoluzione universale a milioni di miglia di distanza, schiavo del controllo totale della natura. L'uomo è sovrano della natura. Secondo la legge e i limiti della natura, egli dovrebbe rimanere sulla terra. Ma guardate come infrange questo comandamento e si libra sui monti negli aeroplani. Egli solca con le navi la superficie dell'oceano e si immerge nelle sue profondità con i sottomarini. L'uomo asservisce la natura, sfrutta la potente energia dell'elettricità, per esempio, e la imprigiona in una piccola lampada a proprio uso e consumo. Parla dall'Oriente all'Occidente attraverso un filo. è capace di conservare e custodire la propria voce in un fonografo. Sebbene abiti sulla Terra, penetra i misteri di mondi stellari inconcepibilmente lontani. Scopre le realtà nascoste nelle viscere della Terra, svela tesori, penetra i segreti e i misteri del mondo fenomenico e porta alla luce ciò che, secondo le gelose leggi della natura, dovrebbe rimanere nascosto, sconosciuto e impenetrabile. Grazie a un potere interiore ideale, l'uomo porta queste realtà dal piano invisibile a quello visibile. Ciò è contrario alla legge della natura. È evidente, pertanto, che l'uomo governa le sfere e i territori della natura. La natura è inerte, l'uomo progredisce. La natura non ha consapevolezza, l'uomo ne è dotato. La natura non ha volere e agisce per necessità, l'uomo ha una forte volontà. La natura è incapace di scoprire misteri o realtà, l'uomo ha una dote speciale che gli permette di farlo. La natura non è in contatto con il regno di Dio, l'uomo è in sintonia con i suoi segni. La natura non è informata di Dio, l'uomo ne è consapevole. L'uomo acquisisce virtù divine che alla natura sono negate. L'uomo può volontariamente smettere un vizio. La natura non ha il potere di modificare l'influenza degli istinti. Nel complesso, è evidente che l'uomo è più nobile e superiore, che in lui esiste un potere ideale che supera la natura. Egli ha consapevolezza, volizione, memoria, capacità di intelligenza, attributi e virtù divini di cui la natura è completamente priva e sguarnita. Pertanto, l'uomo è più elevato e nobile a causa della forza ideale e celestiale latente e manifesta in lui. Sembra quindi molto strano che l'uomo, pur dotato di questo potere ideale, discenda a un livello inferiore a lui e dichiari di non essere superiore a ciò che è evidentemente inferiore al suo vero stadio. Dio ha creato in lui un tale spirito cosciente che egli è il più meraviglioso di tutti gli esseri contingenti. Nell'ignorare queste virtù, egli si abbassa al piano materiale, considera la materia la sovrana dell'esistenza e nega ciò che la trascende. È questa una virtù? Questo è assolutamente animalistico, perché l'animale non comprende niente di più. Infatti, da questo punto di vista, l'animale è il più grande filosofo, perché ignora completamente il regno di Dio. Non ha sentimenti spirituali e non è informato del mondo dei cieli. In breve, questa è una panoramica del percorso della natura. Il secondo percorso è quello della religione, la strada del regno divino. Esso comporta l'acquisizione di attributi lodevoli, illuminazione celestiale e azioni virtuose nel mondo dell'umanità. Questo percorso conduce al progresso e all'elevazione del mondo. È per l'uomo fonte di illuminazione, di apprendimento e di miglioramento etico, il magnete che attrae l'amore di Dio, perché conferisce la conoscenza di Dio. Questa è la strada delle sante manifestazioni di Dio, perché esse sono in realtà le fondamenta della religione divina dell'unità. Questo percorso non subisce cambiamenti o trasformazioni. Esso è per l'uomo causa di miglioramento, di acquisizione delle virtù divine e di illuminazione dell'umanità. Ahimè, l'umanità è completamente immersa nelle imitazioni e nell'irrealtà, nonostante la verità della religione divina sia sempre rimasta la stessa. Le superstizioni hanno tenebrato la realtà fondamentale, il mondo si è oscurato e la luce della religione non è evidente. Questa oscurità comporta differenze e dissensi. I riti e i dogmi sono numerosi e vari, perciò tra i sistemi religiosi è sorta la discordia, mentre la religione è per l'unificazione del genere umano. La vera religione è fonte d'amore e di concordia tra gli uomini, è causa di sviluppo di qualità lodevoli. Ma le persone si attengono a contraffazioni e imitazioni, trascurando la realtà unificatrice. Così si privano della radiosità della religione. Seguono superstizioni ereditate dai padri e dagli antenati. Lo hanno fatto a tal punto da spegnere la luce celestiale della verità divina e da trovarsi nell'oscurità delle imitazioni e delle immaginazioni. Ciò che avrebbe dovuto portare vita è diventato motivo di morte. Ciò che avrebbe dovuto essere prova di conoscenza è ora dimostrazione di ignoranza. Ciò che era fattore di sublimità della natura umana ha dimostrato di esserne la degradazione. Quindi a poco il regno dei credenti si è rimpicciolito e ha perso lustro, e la sfera dei materialisti si è ampliata ed è avanzata, perché i primi si sono attenuti a imitazioni e contraffazioni, dimenticando e abbandonando la santità e la sacra realtà della religione. Quando il sole tramonta, giunge l'ora in cui i pipistrelli volano. Escono allo scoperto perché sono creature della notte. Quando le luci della religione si oscurano, appaiono i materialisti. Essi sono pipistrelli notturni. Il declino della religione è il momento della loro attività. Essi cercano le ombre quando il mondo è al buio e le nubi lo ricoprono. Baha'u'llah è sorto dall'orizzonte orientale. Egli è venuto nel mondo come gloria del sole, ha riverberato la verità della religione divina, ha disperso le tenebre delle imitazioni, ha posto le basi di nuovi insegnamenti e resuscitato il mondo. Il primo insegnamento di Baha'u'llah è l'indagine della realtà. L'uomo deve cercare la realtà personalmente, dimenticando le imitazioni e l'adesione a mere forme ereditarie. Dato che le nazioni del mondo seguono le imitazioni invece della verità, e dato che le imitazioni sono molte e differenti, le differenze di credo sono state causa di conflitti e guerre. Finché queste imitazioni permarranno, l'unità del mondo del genere umano sarà irrealizzabile. Perciò dobbiamo indagare la realtà, affinché la sua luce disperda le nubi e l'oscurità. La realtà è una, non ammette molteplicità o divisioni. Se le nazioni del mondo indagheranno la realtà, andranno d'accordo e si uniranno. Molte persone e molte sette in Persia hanno cercato la realtà grazie alla guida e agli insegnamenti di Baha'u'llah. Esse si sono unite e ora vivono d'amore e d'accordo. Fra loro non v'è più la minima traccia di inimicizia e di conflitto. Gli ebrei attendevano l'avvento del Messia e l'aspettavano con devozione del cuore e dell'anima, ma essendo sommersi dalle imitazioni, non credettero in Gesù Cristo quando apparve. Infine andarono contro di Lui fino all'estremo di perseguitarlo e versare il suo sangue. Se avessero esaminato la realtà, avrebbero accettato il loro promesso Messia. Queste cieche imitazioni e questi pregiudizi ereditati sono sempre causa di acrimonia e di odi e hanno riempito il mondo con le tenebre e la violenza della guerra. Perciò dobbiamo cercare la verità fondamentale per districarci da queste condizioni e poi, con i volti illuminati, trovare la strada verso il regno di Dio. Il secondo insegnamento di Baha'u'llah riguarda l'unità del genere umano. Tutti sono servi di Dio e membri della stessa famiglia umana. Dio ha creato tutti e tutti sono Suoi figli. Egli alleva e nutre tutti, provvede a tutti ed è buono con tutti. Perché dovremmo essere ingiusti e cattivi? Questo è il metodo di Dio, le cui luci hanno brillato in tutto il mondo. Il suo sole dona generosamente il proprio fulgore a tutti. Le sue nubi mandano la pioggia senza fare distinzioni o favoritismi. Le sue brezze corroborano tutta la terra. È evidente che tutta l'umanità si trova al riparo della sua misericordia e della sua protezione. Alcuni sono imperfetti, devono essere migliorati. Gli ignoranti devono essere educati, gli ammalati risanati, i dormienti ridestati. Il bambino non deve essere oppresso o biasimato perché non è sviluppato. Deve essere educato con pazienza. Gli infermi non devono essere abbandonati perché sono sofferenti, ma dobbiamo avere compassione di loro e portare loro la guarigione. In breve, le vecchie condizioni di animosità, bigottismo e odio fra i sistemi religiosi devono essere eliminate e nuove condizioni di amore, concordia e fratellanza spirituale create fra loro. Il terzo insegnamento di Baha'u'llah è che la religione deve essere sorgente di amicizia, causa di unità e vicinanza di Dio all'uomo. Se suscita odi e conflitti, È evidente che l'assenza della religione è preferibile e che un uomo senza religione è migliore di colui che ne professa una. Secondo il volere e l'intenzione di Dio, la religione deve essere causa di amore e di concordia, un vincolo che unifica tutta l'umanità perché è un messaggio di pace e buona volontà inviato da Dio all'uomo. Il quarto insegnamento di Baha'u'llah è l'accordo fra la religione e la scienza. Dio ha accordato all'uomo l'intelligenza e la ragione, mediante le quali egli è sollecitato a determinare la verità delle questioni e delle affermazioni. Se si scopre che le credenze e le opinioni religiose sono contrarie ai criteri della scienza, esse sono mere superstizioni e immaginazioni, perché l'antitesi della conoscenza è l'ignoranza e la figlia dell'ignoranza è la superstizione. Indubbiamente vi deve essere un accordo fra la vera religione e la scienza. Se si scopre che una questione è contraria alla ragione, è impossibile avere fede e credere in essa, e non c'è altro frutto che esitazione e tentennamento. Baha'u'llah ha anche insegnato che i pregiudizi religiosi, razziali, patriottici o politici distruggono le fondamenta dello sviluppo umano. I pregiudizi di ogni tipo distruggono la felicità e il benessere dell'uomo. Finché non saranno eliminati, il mondo dell'umanità non potrà avanzare. Eppure, dappertutto si vedono pregiudizi razziali, religiosi e nazionali. Per migliaia d'anni, il mondo dell'umanità è stato agitato e disturbato dai pregiudizi. Finché ve ne saranno, le guerre, le animosità e gli odi continueranno. Perciò, se vogliamo instaurare la pace, dobbiamo mettere da parte questo ostacolo, altrimenti non potremo ottenere concordia e compostezza. Sesto. Baha'u'llah ha esposto principi guida e insegnamenti per la riorganizzazione economica. Egli ha rivelato alcune regole che assicurano il benessere della Confederazione. Come i ricchi si godono la vita circondati da agi e da lussi, così anche i poveri devono avere una casa e disporre del sostentamento e delle comodità adeguati ai loro bisogni. Questo riaggiustamento dell'economia sociale è della massima importanza, perché assicura la stabilità del mondo dell'umanità e finché non sarà realizzato, sarà impossibile avere felicità e prosperità. Settimo. Baha'u'llah ha insegnato che si deve riconoscere e adottare un criterio paritario di diritti umani. Agli occhi di Dio, tutti gli uomini sono uguali. Nel dominio della sua giustizia e della sua equità non c'è distinzione o preferenza per nessuno. Ottavo. L'educazione è essenziale e tutti i modelli di educazione e di insegnamento in tutto il mondo dell'umanità devono essere resi conformi e concordanti. Si deve creare un programma di studi universale e altrettanto per le basi dell'etica. Nono. Tutte le scuole e le istituzioni del mondo adotteranno e insegneranno una lingua universale. Un comitato nominato dal Corpo dei Dotti delle Nazioni sceglierà una lingua adatta per usarla come mezzo di comunicazione internazionale. Tutti dovranno impararla. Questo è uno dei grandi fattori per l'unificazione dell'umanità. Decimo. Baha'u'llah ha rimarcato e instaurato la parità fra gli uomini e le donne. Il sesso non appartiene solo all'umanità. Esiste in tutti i regni animali, ma senza distinzioni o preferenze. Nel mondo vegetale c'è una completa parità fra i maschi e le femmine delle specie. Anche nel mondo animale esiste la parità. Tutti sono sotto la protezione di Dio. È giusto che l'uomo, la più nobile fra le creature, osservi questa distinzione e vi insista? Le donne non sono progredite e non sono divenute efficienti, perché avevano bisogno di pari educazione e opportunità. Se fosse stata loro concessa questa parità, indubbiamente sarebbero state la controparte dell'uomo per abilità e capacità. Il mondo umano conseguirà la felicità quando le donne e gli uomini saranno coordinati e avanzeranno di pari passo, perché l'una è complemento e compagna dell'altro. Il mondo dell'umanità non può progredire grazie alle mere forze fisiche e alle conquiste intellettuali. È essenziale lo Spirito Santo. Il Padre Divino deve aiutare il mondo umano a conseguire la maturità. Il corpo dell'uomo ha bisogno di energie fisiche e mentali, ma il suo spirito ha bisogno della vita e del rafforzamento dello Spirito Santo. Senza la sua protezione e la sua vivificazione, il mondo umano sarebbe estinto. Gesù Cristo ha detto: «Lasciate che i morti seppelliscano i loro morti». Ha detto inoltre: «Ciò che è nato dalla carne è carne, e ciò che è nato dallo Spirito è Spirito». È dunque evidente, secondo Cristo, che lo spirito umano che non sia rafforzato dalla presenza dello Spirito Santo è morto e deve risorgere grazie a quel potere divino. Altrimenti, pur materialmente progredito ad alti livelli, l'uomo non può ottenere un progresso pieno e completo. Abdu'l-Bahá.